Vi faccio un altro esempio per spiegare cosa intendo. Oggi da alcuni anni a questa parte, nel famoso, sapete che le patologie psichiatriche hanno una specie di codice che, appunto, che dà l'elenco delle patologie psichiatriche esistenti, le classifica. In questa classifica, che viene aggiornata di tanto in tanto, da un po' di anni a questa parte c'è una patologia che è la sindrome post-traumatica da stress, che si è introdotta, diciamo così, i primi casi sono stati osservati nei reduci della guerra che erano andati in Iraq, e poi appunto poco a poco le osservazioni si sono fatte più sistematiche, è stata classificata come una malattia vera e propria, una patologia. Questa patologia, come tutte le patologie classificate, poi ha determinate terapie, ha un determinato decorso, ha un'eziologia. Le patologie, una volta che vengono identificate, hanno tutta un'articolata classificazione che va dalle origini al trattamento. Prima non c'era? Le persone che tornavano dalle guerre stavano bene? No, è chiaro che, come dire, il disturbo c'era e difatti retrospettivamente adesso si classificano così tutta una serie di casi di ex veterani del Vietnam. Quindi è chiaro che da sempre e per sempre, ahimè, chi torna da un conflitto ne torna probabilmente con dei problemi psichiatrici seri. Il fatto però che quella patologia però non esisteva 20 anni fa, quel fatto non c'era, anche se c'erano degli accadimenti che naturalmente, ripeto, erano legati all'esperienza bellica. E il fatto che quella patologia non ci fosse socialmente, non esistesse come una realtà del nostro mondo, faceva sì che non ci fossero delle terapie, non ci fossero delle assistenze, non ci fossero delle assicurazioni, che non ci fossero una marea di cose che fanno parte della identità di quella patologia. Questo quindi voglio dire quando dico che i fatti si fanno e non esistono così in astratto. E appunto non voglio dire che sta tutto nella nostra testa, al contrario, semmai dico che sta tutto nelle pratiche sociali che costruiscono le cose, ma che al di fuori di queste pratiche è difficile pensare delle realtà oggettive. Allora, se appunto anche i fatti si fanno, vuol dire che non abbiamo più il parametro di riferimento, per questo non vale la logica della corrispondenza, perché non abbiamo più il termine di riferimento, abbiamo una serie di catene di discorsi, di pratiche che come dire, che si stratificano e che noi dobbiamo andare un po' come dire, a ricostruire, ad analizzare, a contestualizzare. E questo significa quindi che tutto ciò con cui noi abbiamo a che fare, le mille verità, che ogni giorno ci troviamo a gestire o a valutare, piccole verità e grandi verità, in realtà le dobbiamo riportare al contesto in cui sono nate. Cosa dice di base, semplifico al massimo, la teoria coerentista della verità? Che le verità dipendono dall'insieme delle assunzioni in cui si danno. Pensate a un concetto come quello di eresia. In ogni epoca e a seconda dei paesi l'eresia è una cosa diversa. Perché? Perché cambia il sistema di riferimento, per cui per i cristiani del Medioevo l'eresia era una cosa, per i russi ortodossi era un'altra cosa, per un regime totalitario, al di là di ogni logica religiosa, l'eresia, che comunque c'è come categoria, significa ancora un'altra cosa. Questo perché appunto l'errore che l'eresia, come dire, assume, denuncia, è tale all'interno del sistema di riferimento. È chiaro che il caso dell'eresia è un caso estremo che sto facendo, però la dinamica è la stessa, le verità sono tali all'interno di un contesto di riferimento. Ovviamente fare un esercizio così è faticoso, nel senso che quello che sto dicendo è che ogni volta dovremmo cercare di relativizzare e ricostruire quali sono i presupposti e l'universo di riferimento di chi dice una determinata cosa, perché è questo che ci farà capire se quella determinata cosa è attendibile o meno, è credibile o meno, in quale universo si situa. Se invece pensiamo solo di dargli, per così dire, il bollino di vero o falso, ne avremo una visione molto falsata, perché è molto facile dare il bollino di vero o falso, anche molto rapido, però in realtà, come ad esempio i tribunali ci insegnano, le verità appunto emergono da lunghi processi di accertamento. E a me piace molto questa categoria di accertamento che abbiamo un po' dimenticato. Le verità vanno accertate tutte, anche se uno mi dice che, come ieri qualcuno mi ha detto, che i prossimi giorni nevica anche a bassa quota. Ma a me sembra poco credibile, è una verità che va accertata. L'ho letto anch'io, veniva data come una previsione sicura, una certezza. E non so, ci saranno degli elementi che sostengono questa verità. Ora, è chiaro che poi ciascuno di noi ha un problema di economia, del tempo e delle risorse. Difatti non ho fatto l'accertamento sulle previsioni della prossima settimana perché avevo altro da fare, però per dire che tutto dovrebbe essere sottoposto a questa logica, perché appunto ciò che viene dato come certo in realtà appunto è semplicemente l'esito di una serie di presupposti, forse sperabilmente di una serie di competenze, più probabilmente anche di una serie, come dire, di propensioni, di gusti, se volete, in termini. E quindi questo è un esercizio molto, appunto, molto faticoso, che però dovremmo abituarci a fare, che appunto che innanzitutto le scuole dovrebbero abituare i ragazzi a fare. E quando dico che l'opposizione vero-falso non ci serve, lo dico nel senso che, ripeto, può essere un gesto molto semplice, molto sbrigativo, quello di appunto mettere il bollino di verità falsità, che è quello che avviene sempre più facilmente su internet, dove tutti sono estremamente sicuri di quel che dicono e di quel che fanno, e invece le cose sono infinitamente più complesse. Ora vi voglio fare un esempio pratico, per cui vi mostro un'immagine che secondo me è un caso molto interessante, successo poche settimane fa, in cui appunto vediamo che il bollino vero e falso funziona poco. Dunque, in realtà avevo preparato varie slide, ma non le uso, e ecco, voglio mostrare solo questa. Spero che l'immagine si vede? Ok. Allora, questa è la fotografia di una migrante che si chiama Josefa, che alcune settimane fa è stata al centro di molti dibattiti e molte fake news. che si sono concatenate però, perché in realtà, ahimè, forse ne conoscete solo un pezzo, mentre è interessante anche il secondo pezzo. Allora, cosa è successo per chi non avesse presente questo caso? Come vedete, fateci caso, spero che lo vediate, questa donna ha le unghie con lo smalto. Questa immagine, quindi, questa fotografia è stata usata appunto da Salvini e da poi vari altri esponenti della Lega per dire che scandalo. I migranti, le migranti arrivano addirittura con le unghie laccate. Questo naturalmente per dire a chi dice che sono in condizioni disperati e che fuggono e si mettono in mare perché appunto non hanno altra chance, io vi faccio notare che questi qua addirittura hanno le unghie laccate. Immagine virale, nel giro di appunto di pochissimi minuti ha iniziato a rimbalzare ed è diventata immediatamente uno scandalo. E qualche ora dopo, nel pomeriggio più o meno, si è detto fake news. Non è vero che questa donna aveva le unghie laccate, sono state colorate in Photoshop, cioè sistemi di trattamento delle immagini consentono di fare questi ritocchi che sono gli stessi con cui normalmente le donne si tolgono le rughe, eccetera, eccetera, si snelliscono un po'. E quindi è venuta fuori che questa era una grande fake news. E allora, se solo ci fermiamo qui, che è il livello più condiviso, nel senso che anche io per molti giorni ho pensato che questa fosse la storia. E se già ci fermiamo qui, insomma, è già abbastanza grave. Perché dico che è abbastanza grave? Perché comunque, ok, il pomeriggio si è detto che questa era una fake news e le unghie erano state colorate successivamente per sostenere un certo discorso ideologico, ma intanto per ore e ore e ore questa cosa qui era passata, cioè era circolata, aveva fomentato animi già molto riscaldati e quindi, come dire, il suo lavoro l'aveva già fatto, perché poi non è che le persone siano sempre lì ad aggiornarsi, quindi intanto magari avevano saputo che i migranti arrivano perfino con le unghie laccate. Poi, come sempre, le smentite, se arrivano, arrivano, ma non arrivano mica tutti. Quindi comunque, diciamo, questa foto, il suo lavoro l'aveva fatto e l'uso che Salvini ne aveva fatto, insomma, ormai era andato. Rispetto a questa cosa, Salvini ha dichiarato che lui non sapeva che l'immagine fosse stata ritoccata, che lui, insomma, l'ha trovata così e quindi ha reagito per quel che vedeva. In realtà la realtà è un'altra, non che sia completamente diversa, però appunto dobbiamo cercare di ricostruire le cose come sono andate. In realtà è falso anche che le unghie siano state colorate in Photoshop, perché è vero invece che questa foto è una foto spontanea, è fatta così com'era. Il punto è che poi l'operatrice della ONG che aveva salvato, che aveva soccorso questo gruppo di migranti, Open Arms, ha detto che effettivamente le aveva laccate lei le unghie di questa donna mentre erano sul barcone, che naturalmente quando si era imbarcata e quando era stata trovata non aveva le unghie laccate, ma a un certo punto, siccome aveva una crisi di disperazione, comprensibilmente, per cercare disperatamente di distrarre l'attenzione, di calmarla, insomma, di spostare l'attenzione su altro, questa ragazza operatrice, appunto, le ha laccato le unghie. Allora, questa storia, questa vicenda ci racconta, secondo me, benissimo la polarizzazione delle posizioni che cercano conferma di se stesse. Uno usa appunto una fotografia perché è perfettamente funzionale al rafforzamento, alla radicalizzazione, come dicevo, del suo discorso politico e quindi su questo costruisce una cosa virale. Gli altri, a loro volta, nella loro bolla, cosa fanno? Dicono: non è vero, non ave questa cosa è stata fatta in Photoshop. Perché? Perché l'avevano verificato? No, perché Photoshop è uno strumento molto utilizzato, molto diffuso, anche facilmente utilizzabile, che neanche qualunque redazione giornalistica, insomma, chiunque che smanetta un po' ai computer lo può avere, sarebbe una cosa molto facile e quindi era agli occhi di uno che non volesse accettare, che ritenesse insensato, implausibile il fatto che una migrante arriva con lo smalto sulle unghie, si è detto la cosa più probabile è che sia stata ritoccata in Photoshop, ma non l'ha detta come la cosa più probabile, l'ha detta come la certezza, la verità contro la fake news. Ora, appunto, mettendoci un po' più di attenzione, si scopre come effettivamente sono andate le cose, appunto, in un modo che non è né, appunto, né una versione né l'altra, che riduce sul piano del fake entrambe le posizioni e che viceversa, appunto, ricostruisce la questione. Ora, oltre ad evidenziare quindi il fatto che ciascuno appunto sta nella propria bolla e vuole conferme della propria posizione, Salvini aveva conferma delle sue, quelli posizionati dall'altra parte avevano un'ipotesi facile facile e molto probabile che a loro volta confermava le loro convinzioni. Quindi è un caso che ci dimostra come appunto ciascuno vuole stare nella propria bolla, primo. Secondo, però, che ci dimostra anche un'altra cosa, che è l'ultima cosa che voglio evidenziare e poi taccio, che è il fatto che la seconda fake news, diciamo, quella per cui le unghie erano state laccate e colorate in Photoshop, era una cosa credibile. Qui voglio evidenziare questo, che come dire, nella mia osservazione, e naturalmente per fare questo libro di fake news ne ho esaminate tante, anche perché ci sono dei siti che fanno solo questo, quindi nella mia osservazione di questo fenomeno, la cosa che mi ha colpito di più è il fatto che in realtà le fake news si basano sempre su una quota di credibilità molto elevata. Cioè, la fake news non ti spara una cosa improbabile, ti dice qualcosa che corrisponde perfettamente a una narrazione che è già ben consolidata. E questo valeva anche per Salvini. Salvini, il suo Twitter, che parla a cui Salvini piace naturalmente, quelli che si identificano in quel posizionamento politico, attraverso questa foto gli ha dato, diciamo, un particolare, un caso in più di una narrazione che è molto forte in quella parte di cittadini, la narrazione che appunto i migranti che arrivano non arrivano perché sono disperati per dittature, povertà, eccetera, eccetera, fame, ma arrivano perché cercano di meglio, sicuramente, però insomma, possiamo poi cercare tutti di meglio, cioè non hanno alle spalle la disperazione radicale che invece altri individuano. Nella narrazione di Salvini, dico Salvini per dire quella parte politica, è consolidata la convinzione che appunto si muovano perché cercano di stare meglio, ma non necessariamente perché è questione di vita o di morte. Quindi questa cosa qui aggiungeva un particolare in più rispetto a una storia di cui loro sono convinti. Così come l'altra fake news dava una versione dei fatti che corrispondeva perfettamente a una storia di cui sono convinti, che è: questi sono disperati che appunto sono disposti a tutto perché non hanno nulla da perdere. Quelli della Lega fanno dei discorsi ideologici e falsificanti al punto che colorano in Photoshop le fotografie. Era un'altra narrazione assolutamente convincente. Vi faccio un altro esempio di qualche anno fa, ma credo che forse ve lo ricordate. Questo è un tweet, perché come è evidente molte fake news partono da Twitter, ma partono da lì e poi occupano le pagine dei giornali, gli spazi della televisione e i discorsi che ci facciamo. Allora, non so se vi ricordate chi sono Vanessa e Greta. Vanessa e Greta erano due giovani cooperanti milanesi che erano andate in Siria, erano scomparse, dopodiché, dopo un po' di tempo, sono state liberate. Naturalmente c'è stato, come dire, un sospetto piuttosto fondato che fosse stato pagato quanto richiesto, e appunto le due ragazze erano state liberate. E a un certo punto Gasparri, ecco non mi veniva il nome, comunque Gasparri fa questo Twitter: Vanessa e Greta, sesso consenziente con i guerriglieri e noi paghiamo. Tra l'altro questo Twitter riprendeva una notizia che era stata data su un sito di bufale. Sottolineo questa cosa perché è un'altra cosa che io non sapevo prima di mettermi a studiare sistematicamente questo fenomeno, è che ci sono dei siti di bufale, nel senso siti che dicono questo è un sito di bufale e che però vengono letti. Non solo vengono letti, ma vengono utilizzati e in questo caso vengono utilizzati da un politico. Quindi lui prende questa notizia da uno di questi siti, nel libro dico anche qual è, adesso me lo ricordo, ma non è questo l'importante. Allora, ovviamente poi questo Twitter ha avuto una marea di reazioni e si è aperto a tutta un'ondata di sdegno su, cavolo, appunto, noi come italiani avremmo sicuramente pagato un riscatto e queste qua facevano sesso consenziente con i guerriglieri. Sdegno assoluto. Allora, poi è venuto fuori naturalmente che anche questa era una fake news, nel senso che qualcuno ha denunciato, rilevato il fatto che questa notizia veniva da un sito di bufale che quindi ti diceva questa è una bufala. Però il punto qual era? Il punto era che era estremamente credibile questa fake news. Cosa voglio dire che era estremamente credibile? C'era una narrazione sociale in cui intanto queste Vanessa e Greta erano diventate due protagoniste di cui si era molto molto parlato, per cui tutti sapevamo chi erano Vanessa e Greta, quindi grande visibilità. Tutti, destra, sinistra, chiunque, condivideva una grande domanda, che era: ma queste due al primo incarico, praticamente perché era la prima missione che facevano, avevano poco più che 20 anni, vanno in Siria, cioè in un teatro di guerra difficilissimo, in una situazione complicatissima, come gli è venuto in mente? Cioè c'era qualcosa di fortemente inspiegabile nel comportamento di queste due ragazze, che poteva, forse è stato semplicemente, come dire, l'ingenuità e l'intemperanza di, appunto, l'incoscienza di un ventenne che voleva appunto fare grandi cose per il mondo. Comunque questa domanda c'era, era ovvia, appunto, tutti la condividevano, c'era veramente qualcosa di bizzarro in questo ritrovarsi di queste due, appunto, ragazze alle prime armi in una situazione così complicata. E c'era un velato, neanche tanto velato, un po' sdegno dei cittadini, che appunto ovviamente lo Stato non ha dichiarato, mai ammetterà di aver pagato un riscatto, però appunto tutti, penso, tutti gli italiani hanno pensato che poteva essere andata solo così, erano state liberate solo perché era stato dato ai guerrieri quel che chiedevano, e questo naturalmente generava generava un certo sdegno, perché appunto dicevi: queste appunto erano due incoscienti che sono andate lì a fare le avventuriere e io pago per l'appunto, perché poi sono soldi pubblici. Quindi tutto questo era qualcosa di fortemente consolidato nella società, che tutti i giornali da destra e da sinistra avevano contribuito, diciamo, a costruire, a problematizzare. Quindi quando ha preso a circolare un Twitter così, era credibile, perché finalmente dava una chiave di lettura, diciamo così, a questo strano andare delle due ragazze nel posto più pericoloso del mondo, perché improvvisamente dava appunto una chiave avventuriero erotica all'impresa e cambiava tutto. Quindi quello che voglio sottolineare, per cui questo Twitter, ripeto, ha circolato moltissimo, ha suscitato moltissime reazioni prima che qualcuno si accorgesse che era preso dal sito delle bufale. Continuamente noi funzioniamo in questo modo, cioè appunto non facciamo quel lavoro di accertamento della verità, ma siamo condizionati dalla credibilità della cornice, e se la credibilità della cornice c'è, così come era credibile che quelle unghie fossero laccate in Photoshop, se la credibilità c'è, noi non facciamo tutto sommato caso ai particolari, anzi aderiamo molto facilmente a ciò che va a confermare le domande che avevamo, le convinzioni che avevamo, e che ci lascia nella nostra bolla. Mi è capitato a settembre, mi ricordo che era settembre perché ero andata a presentare questo libro al Festival Filosofia di Modena, questa situazione che secondo me è molto, molto significativa. Proprio appunto pochi giorni prima che facessi questa conferenza, il Corriere della Sera, forse lo avete anche letto, ha pubblicato una indagine Ipsos molto, molto ampia, che metteva in luce come la percezione degli italiani rispetto ai problemi sociali che ci sono fosse enormemente scollata dalla realtà, molto più di altre comunità nazionali. Su cosa si basava questa cosa? C'erano tutti i dati e tutte le domande. tra l'altro sul sito del Corriere potevi anche tu fare il test e capivi quanto anche tu eri scollato dalla realtà, ovviamente me inclusa, perché appunto qui nessuno è innocente. E c'erano ovviamente domande naturalmente sui migranti: qual è la percentuale secondo te dei migranti in Italia in questo momento? E si davano percentuali altissime quando invece la percentuale era bassa. Ma varie altre cose. Una delle domande, oltre a quella sui migranti, che naturalmente mi interessava particolarmente vista la centralità del tema per le politiche attuali, comunque una delle domande su cui c'era il massimo scollamento, e sono sicura che tutti andremo nella categoria di quelli che hanno una percezione falsata della realtà, riguardava gli omicidi che in un anno vengono compiuti in Italia, e naturalmente si davano dei no, cioè venivano date delle possibilità, no? Come con le crolle in testa, crocette, quindi tutti davano il numero più alto, perché la nostra percezione è che ci sia in particolare un femminicidio al giorno, se non al secondo, quindi c'è una fortissima, poi ci sono tutti i crimini appunto per lo più compiuti dai migranti, per cui tutti abbiamo una percezione di grande, come dire, allarmismo sulla sicurezza, tema e parola chiave delle nostre politiche che riguarda le nostre città. Bene, il numero di omicidi all'anno in Italia, vi do questa buona notizia se non l'avevate già letta, è di 397, un numero bassissimo, cioè uno dei più bassi della storia d'Italia e anche rispetto agli altri paesi, anche europei, cosa che appunto ci dice che poi tutto questo problema appunto ad esempio di sicurezza in Italia non c'è, potremmo stare un po' più sereni. E poi sentivo ad esempio degli esperti, per l'appunto, nel senso di giudici responsabili della Corte, che dicevano che invece, per esempio, è altissimo il numero di morti bianche, in particolare di morti bianche sul lavoro, quindi non è che vada tutto bene, però gli omicidi come atti violenti di gente che viene ammazzata così in casa o per strada, in realtà è bassissimo. Questo appunto ovviamente collide con tutte le narrazioni che noi sentiamo giorno dopo giorno da appunto tutte le fonti. E la cosa che mi ha stupito di più è che questa cosa a un certo punto, ripeto, questo erano due pagine intere del Corriere, quindi era uno spazio molto grande, erano usciti poco prima di questo dibattito. Quando ho partecipato a questo dibattito e in due abbiamo riportato questo stesso esempio, questo stesso dato, alcune persone, diverse persone, hanno detto: sì, sì, va bene, ok, i dati saranno questi, ma per me il problema sicurezza c'è comunque perché avranno sbagliato qualcosa. E questo detto da più di una persona. Allora, questo cosa ci dice? Che appunto è molto difficile smontare delle narrazioni molto consolidate, e anche se tu dai dei numeri che sono dei numeri che vengono dalle corti, cioè non sono dei numeri inventati, sono dei numeri appunto verificati, uno ti dice sì, va bene, ma forse hanno preso in considerazione delle sottospecie, cioè però ne avanzano degli altri, cioè trova dei correttivi mentalmente per non mettere in discussione la narrativa, esatto, dominante. È una cosa che a livello di psicologia individuale è stata già individuata, perché appunto ha un nome che è il confirmation bias, ma questo funziona appunto ed esplode a livello sociale, perché se tutti reagiamo in questo modo, questo significa che è molto difficile appunto mettere in discussione delle narrative consolidate. Per questo io finisco nel libro dicendo che penso che uno dei modi per resistere alle fake news è in realtà costruire delle altre grandi narrazioni. Cioè, se io devo mettere in discussione, invalidare la convinzione di qualcuno che la pensa diversamente da me, non basta che io corregga i numeri di quel fenomeno. In questo caso i morti non sono migliaia, ma sono poco più di 300. Non basta la correzione del dato. Io dovrò essere capace, ovviamente non è una cosa che posso fare individualmente, è un'operazione che richiede una sensibilizzazione sociale. Io dovrò essere capace di costruire un altro racconto, di costruire un racconto che dica che non è vero che è pericoloso andare per le strade perché ci sono appunto una serie di immigrati disperati pronti ad aggredirci. Se io do il numero, se io correggo la singola informazione, questa cosa non basterà, perché è molto più forte cognitivamente il bisogno, la tendenza a confermare quello che noi già crediamo. E questo bisogno, che è un meccanismo cognitivo che noi tutti abbiamo, è esaltato da internet, che funziona attraverso le bolle, quindi ci chiude dentro una bolla in cui noi ci confrontiamo con coloro che la pensano più o meno come noi. Ovviamente è molto complicato costruire delle narrazioni alternative, non è una cosa che si fa in un giorno, non è una cosa che si fa da soli, però io penso che poi tutti abbiamo in questo, veramente in questo sì, appunto, tutti abbiamo diritto di parola, tutti siamo cittadini o possiamo essere cittadini attivi e tutti possiamo quindi dare il nostro contributo nella costruzione di una visione diversa delle cose, perché a volte appunto è molto, io qui a Milano, perché appunto abito da anni a Milano, ora non più perché abito in città studi, però per molti anni ho abitato in via Padova e ogni volta che dicevo che abitavo in via Padova, cioè la gente mi guardava come dire, ma oddio, sarai in una situazione, non uscirai di qua, come fa, vivi da sola in via Padova. A me non è mai successo niente in via Padova, non solo non mi è mai successo niente a me personalmente, ma non ho mai neanche assistito a delle cose particolari. Poi era noto che c'era una strada che era una strada di spaccio ed evitavo di andarci sinceramente, però questo tutto sommato in una grande città è anche abbastanza normale, voglio dire, se andiamo a New York non è molto diverso, se andiamo a Parigi, se andiamo a Londra non è molto diverso, cioè fa parte, ahimè, del funzionamento di una metropoli, ma non è che tutta via Padova fosse il ricettacolo, per non parlare del parco, il parco Trotter, io continuavo a dire che lo frequentavo e c'erano o i ragazzini che andavano a scuola o le famiglie quando non era orario di scuola. Certo, erano tutte, sottolineo tutte, famiglie non italiane, di immigrati, ma ti credo, era uno spazio bello dove tipicamente il sabato e la domenica facevano il picnic, quindi coperta e cose da mangiare. Ma questo perché mi deve far paura? Però quella era appunto veramente una situazione in cui io sentivo fortissimo questo dovere di dire una cosa diversa, perché in molti casi era anche molto più, a un certo punto nel palazzo in cui vivevo si è deciso di mettere delle telecamere. Alla riunione di condominio sono stata l'unica che si opponeva a questa cosa e tutti mi guardavano come se non volessi mettere i soldi. Non era quello il punto, ma a un certo punto ho chiesto: ma ci sono mai stati furti nel nostro cortile? No, era una casa di ringhiera. Ci sono stati tentativi di scasso dei portoni? No. E allora perché dobbiamo mettere le telecamere? Perché siamo in via Padova. Allora, questo per dire che, ripeto, le grandi narrazioni è difficile modificarle, però penso che in questo tutti abbiamo una responsabilità e soprattutto tutti, secondo me, dobbiamo, ripeto, essere coscienti che non è con la correzione del singolo dato che si costruisce un'alternativa a qualcosa, è un'operazione appunto molto più complessa, molto più lenta, in cui sicuramente c'è anche bisogno dei media, però appunto poi i media e la viralità di internet potrebbe funzionare anche in positivo, cioè non è che sono virali solo i Twitter negativi, forse ogni tanto si può anche iniziare a cercare di far circolare un altro tipo di affermazione e costruire un accordo appunto su quello, perché poi il tema delle grandi narrazioni è il tema degli accordi e dei valori sociali. Le grandi narrazioni costruiscono, offrono dei valori e su quello catalizzano delle comunità. Se non si costruiscono delle comunità di condivisione, appunto, ognuno sta nella sua piccola bolla a rivendicare la sua piccola verità. Però queste piccole verità di cui abbiamo bisogno per gestire appunto la nostra quotidianità, se fossero appunto se fossero coerenti rispetto a una cornice più ampia, forse appunto riuscirebbero anche a ricostituire o a rafforzare dei legami sociali che poi oggi sono la vera posta in gioco, credo, perché appunto in tutto questo problema della post-verità il problema, a mio avviso, non è che appunto si dica una cosa che poi viene scoperta falsa, il problema è che si mettono radicalmente in crisi i legami sociali e credo che, ahimè, questo è quello che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni e sempre di più. Comunque mi fermo qui e spero ci sia qualche domanda.